credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo occuparci di musica liturgica. L'occasione è la presentazione di un volume di Aurelio Porfiri dal titolo Il canto dei secoli, musica e liturgia tra origine e compimento. È un volume edito dal Marcianum Press. Aurelio Porfiri è il direttore delle attività corali presso la scuola Santa Rosa di Lima e direttore delle attività musicali presso la scuola femminile Nostra Signora di Fatima di Macao. Ed è nostro ospite al telefono, benvenuto.
Grazie.
Questo volume raccoglie, organizzandoli naturalmente in un unico discorso, diversi scritti che erano già apparsi sulla rivista Liturgia e poi sull'agenzia cattolica Zenit, tutti scritti appunto legati alla definizione in qualche modo della musica liturgica. Per individuare le caratteristiche appunto della musica liturgica, hai scelto di avere una sorta di decalogo che tu chiami le 10 E della musica liturgica. Intanto, perché la scelta di questa lettera, della lettera E?
Perché appunto la lettera, come dico, ricorda un uomo in preghiera. La lettera E, secondo una certa simbologia, ricorda l'uomo in preghiera. E quindi è anche una sorta di divertissement, come dicono i francesi, no? È cercare di vedere questi temi che sono stati trattati da molti musicologi e molti liturgisti in un certo modo, sempre diciamo battagliandosi, no, sull'interpretazione dei documenti di quel numero della Sacrosanctum Concilium piuttosto che di quell'altra istruzione. Così io ho cercato invece di presentare una sorta di poetica per coloro che si trovano a dover valutare la pertinenza, come dicono i liturgisti di oggi, la pertinenza di un canto liturgico ad una certa celebrazione liturgica. Mm-hmm.
Le 10 E sono, le elenchiamo: ecclesiale, eccellente, eccedente, estatica, estetica, espressiva, edificante, elegante, educante, espandente. Alcuni di questi aggettivi sono forse anche più comprensibili, no, rispetto alla definizione di musica liturgica. Ce ne sono alcuni che però sorprendono un po'. Per esempio, eccedente. Perché hai scelto questa caratteristica?
Eccedente perché bisogna pensare che la musica liturgica deve produrre quello che viene definito lo scarto simbolico. Cioè, la musica liturgica non deve semplicemente confermare la cultura del fruitore, ma deve anche guidarlo all'oltre, no? Che è l'oltre della liturgia, che è la liturgia, come dice il liturgista Roberto Tagliaferri, no? È una soglia, no? È una soglia che ci conduce all'oltre. Quindi eccedente, perché anche la musica deve eccedere, cioè deve aiutarci a varcare quella soglia e quindi permetterci di colmare questo, di compiere questo scarto simbolico. Quindi ecco, è quello appunto che ti dicevo, io cerco veramente di identificare una poetica che ovviamente è informata naturalmente del Magistero della Chiesa, ma che cerca anche in un certo senso di rileggerlo un po' alla luce di tutti quelli che sono stati i dibattiti degli ultimi decenni ed anche ovviamente la mia personale esperienza, il mio studio e la mia riflessione.
Certo. Un altro aggettivo che può colpire o dare anche adito a qualche fraintendimento può essere l'aggettivo estetica. La musica liturgica deve essere estetica.
Ecco, questo tu hai ragione, in quanto posso capire che questo aggettivo è sicuramente un aggettivo che può essere considerato ambiguo, in quanto la parola estetica viene usata in tantissimi contesti. Ma in realtà, come tu sai benissimo, la parola estetica riguarda la totalità di quello che noi siamo, in quanto questa parola, che è stata usata in filosofia per la prima volta da Alexander Baumgarten nel 1750, il suo significato vero in realtà è quello che io sento, che gli inglesi dicono I feel. Quindi ma noi oggi ci spaventiamo quando si parla della parola estetica, perché pensiamo sempre che estetico sia usato un po' nel senso dannunziano, cioè come qualcosa di non so, irrilevante, o come se la bellezza di qualcosa ci dovesse spaventare. Ma in realtà estetica, nel senso che lo intendo io, significa che la bellezza è una via importante, fondamentale, per metterci in contatto con il soprannaturale, quella via pulcritudinis, che in fondo tantissimi artisti hanno varcato e che hanno percorso nel corso dei secoli, ancora oggi. Quindi ecco perché io non vorrei che si cogliesse questa parola nel senso, diciamo, ottocentesco, no? come appunto del senso dannunziano, ma nel senso profondo del termine estetica, che vuol dire l'uso di tutti i nostri codici espressivi ed emozionali per varcare tramite la bellezza quella soglia che è la liturgia, in cui la liturgia ci pone e che ci proietta verso l'oltre.
Probabilmente proprio in questo stesso senso che va inteso anche l'ultimo termine che tu adoperi, cioè espandente, che dici è un termine che in realtà in qualche modo riassume tutto il discorso.
Sì, esattamente. Espandente appunto vuol dire che ci allarga, che ci allarga, che ci proietta, che ci fa vedere delle cose non tanto nel loro senso soltanto comune, ma che ci permette di dilatarci, no? Come in fondo è il significato della parola latina expandere, ci permette di dilatarci e di come io dico anche nel libro, no? non è tanto il qui che costituisce l'animus della musica liturgica, piuttosto è il non ancora, cioè il proiettarci verso quella dimensione che appunto è la dimensione soprannaturale, che è la dimensione liturgica, è la dimensione liturgica dove noi siamo, come citando un mio libro precedente, siamo in presenza della maiuscolo presenza, quindi è questa la musica liturgica, non è una riunione di persone che credono semplicemente, ma è il mettersi ad una presenza soprannaturale. Quindi ecco il ruolo della musica: favorire l'accoglimento di questa presenza, favorire il mettersi all'ascolto di quella parola che ci prepara a questa presenza, che ci annuncia questa presenza. Mm-hmm. Ecco, è proprio il fare proprio quell'incontro fra il cielo e la terra.
C'è un'altra E che è un po' alla base del capitolo successivo, che secondo me è anche quello che mi ha colpito maggiormente, devo dire, del tuo libro, che è quello che riguarda invece gli equivoci sulla musica e sulla per la liturgia.
Sì.
Ci sono diversi concetti che sembrano ormai aver preso piede, ma che si prestano appunto a degli equivoci.
Sì.
Vuoi riassumerne qualcuno?
Allora, sì, appunto, questi equivoci, proprio per ne cito vari, 8 nel caso, ma diciamo proprio per citare alcuni molto rapidamente. Prima cosa, quello che la musica liturgica deve essere semplice. Questo voglio dire, si presta all'equivoco, perché si dà per scontato che tutti intendono la parola semplice nello stesso modo, ma in realtà semplice non vuol dire banale, ma semplice, che viene dal latino sine plica, vuol dire senza una piega, cioè praticamente perfetto, insomma. Quindi la parola semplice non vuol dire banale, ma vuol dire ben altro. Però noi oggi lo intendiamo nel senso di un depauperamento, diciamo, delle possibilità tecniche ed espressive della liturgia. Mm-hmm. Poi c'è l'altro equivoco su cui non voglio soffermarmi, che è quello appunto del latino famoso, su cui si battaglia, ma insomma si vedrà nel libro quello che io dico. Il popolo deve cantare e quindi il coro non deve cantare. Anche questo non è mai stato detto da nessuna parte, non c'è nessun documento che io ho letto del Magistero che dice che il coro deve farsi da parte perché sennò il popolo non canta. Anzi, dice che il coro ha un ruolo ancora maggiore perché, oltre a, diciamo, eseguire le cose che gli sono proprie, si pone anche come guida dell'assemblea. Quindi questi sono, e poi ce ne sono altri, tra cui solo vorrei citare l'ultimo, che è quello, uno di quelli un po' più, diciamo, dibattuti, sì, che appunto è quello degli ultimi due, che parlano appunto della remunerazione del professionista che presta un servizio liturgico. Cioè, noi quando abbiamo una persona che presta un servizio nella chiesa, che può essere qualunque tipo, insomma, chi ha sacrestano oppure chi porta i fiori, ovviamente noi non abbiamo motivo e non abbiamo problema a riconoscere che queste persone vanno remunerate perché offrono un servizio professionale. Ma quando si tratta di un musicista o di un cantore professionale, allora lì vengono i problemi, perché devono farlo soltanto con la buona volontà, ma o per un fatto di fede. Ma un fatto di fede sicuramente è quello che guida, no, quello che si va a fare. Ma anche i musicisti devono vivere, hanno famiglie, e credo sia giusto che vengano remunerati, in modo che i professionisti migliori possano ancora mettersi al servizio delle chiese e in questo modo anche alzare, insomma, il livello tecnico della musica che si ascolta nelle liturgie.
E poi ritorniamo in qualche modo a quel discorso di prima sull'estetica, no? Perché la professionalità di chi canta in chiesa o di chi suona in chiesa significa anche poi essere più vicini a quel discorso
esattamente,
estetico
esattamente,
che permette di andare oltre.
Ma esattamente, ma è lo stesso. Se mi permetti, diciamo, una citazione, in casa vostra è lo stesso discorso di una persona che, non so, lo speaker della radio. Se questa persona sa veramente leggere i testi propriamente, ovviamente aiuta molto di più le persone che ascoltano la radio nel fruire i testi, nel farli propri. Ed è lo stesso discorso con la musica. Quindi se purtroppo non si mettono i professionisti o le persone che hanno una preparazione adeguata ad aiutare questo sviluppo, e poi i risultati sono quelli che purtroppo sono sotto gli occhi e nelle orecchie di tutti.
Grazie allora al maestro Aurelio Porfiri, autore di Il canto dei secoli, musica e liturgia fra origine e compimento, edito da Marcianum Press. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Amici, adesso andiamo idealmente a teatro per parlare di uno spettacolo che debutta il 16 novembre prossimo. È nell'ambito della 18ª edizione del Festival Natura dei Teatri, un festival che è promosso dalla compagnia Lenz Rifrazioni, di cui è direttrice artistica Federica Maestri, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Il 16 novembre, dicevamo, si apre questa edizione di Natura dei Teatri con un grande classico, ma non un grande classico del teatro, un grande classico della letteratura, I Promessi Sposi. Perché questa scelta?
Lenz ha una vocazione, e forse anche una maledizione, quella di lavorare su grandi monumenti della classicità, da Amleto, La vita e sogno, al Faust, e quest'anno, con la ripartenza di un progetto, abbiamo deciso di tornare, o comunque fare i conti con la nostra lingua, e lì I Promessi Sposi rappresentano la nascita della lingua italiana, la sua, forse addirittura la sua natura profonda, e ci è sembrato importante, interessante mettere a confronto la lingua anomala, la lingua deviata dei nostri attori, che sono un gruppo di ex lungodegenti psichici, con la lingua, appunto, la lingua della fondazione, in una, forse in un tentativo di ricostruzione di lingua poetica.
Parliamo un po' proprio della compagnia Lens Rifrazioni. Come lei diceva, appunto, gli attori della compagnia sono delle persone che per molto tempo, appunto, come diceva, sono dei lungodegenti psichici. Come mai è nata e che cosa si proponeva non appena è nata?
Diciamo che è stato un incontro avvenuto una decina d'anni fa. Lens è una formazione che si può definire di sperimentazione, di ricerca, quindi con lunghi processi di indagine drammaturgica, e in questo cammino ormai di quasi 30 anni abbiamo incrociato, per una sorta di necessità superiore, abbiamo incrociato questo gruppo di lavoro con cui abbiamo intrapreso all'inizio proprio un percorso laboratoriale di formazione, come facciamo con tutti i nostri allievi attori. Poi è stato talmente potente, talmente forte, talmente necessario continuare ad approfondire la ricerca con loro, che sono diventati parte integrante del nostro progetto creativo. Quindi non si tratta di un'esperienza di tipo eventuale, cioè un evento che capita ogni tanto. Sono 10 anni di lungo cammino, dove credo appunto si possa definire soprattutto una grande affinità, che fa maturare una grande affinità. Ecco, l'affinità è data dalla differenza. Noi non siamo nati come teatro sociale, quindi non avevamo questa vocazione iniziale, ci siamo proprio incrociati. Ecco, in questo incrocio sono nate delle esperienze artistiche assolute, come è stato l'Amleto, riproposti in ambienti come il Teatro Farnese di Parma, quindi in ambienti di bellezza superiore, e questo incrocio tra dimensioni superiori dell'essere ha definito questo progetto, un progetto lungo che non terminerà quest'anno e che si svilupperà come sempre con dinamiche che a volte ci sono note, a volte le scopriamo nel percorso.
Proprio questa misteriosità di cui sta parlando è quella che mi interessa di più, ma proprio perché lei, oltre che direttrice artistica, è anche la regista di questi spettacoli, quindi
sì.
Ci lavora proprio direttamente.
Sì.
E come ci si rapporta con un attore che è appunto un lungodegente psichico?
Ma prima di tutto quello che abbiamo fatto noi è dargli gli strumenti, cioè gli strumenti linguistici, naturalmente dimensionati, parametrati alle possibilità di ognuno. Ci sono persone che hanno per esempio capacità con ispirazioni poetiche, lirismo in interiore altissimo, e persone invece con una vibrazione tutta corporea, quindi è dare gli strumenti linguistici, quindi una sorta di potere della lingua che è stato negato per molti anni, e appunto la lingua è uno strumento di relazione ma anche di ricostruzione dell'io, e quindi un lungo progetto di ricreazione di una biografia emozionale, di una biografia anche di racconti, di una biografia romanzata, che avviene attraverso le drammaturgie. E quindi questo è stato, diciamo, il progetto iniziale, il processo iniziale. Sono 5-6 anni sostanzialmente dalla morte di D'Anton, abbiamo con loro lavorato alla tetralogia di Büchner. Dalla morte di D'Anton si sono, appunto, dopo circa 5-6 anni di lavoro, si sono create delle vere e proprie autonomie e antinomie rispetto a quella che è la normale produzione artistica di un attore. Quindi i processi sono, se vogliamo, più lunghi e più intensi, ci mettono molto alla prova, nel senso che ogni volta dobbiamo scoprire le ragioni le ragioni dell'incontro e soprattutto le stimolazioni reciproche. E sono processi in cui avvengono letture, registrazioni creative, innesti biografici, quindi un processo lunghissimo. Il rapporto è semplicemente più grande, più profondo e più coinvolgente di quello che hai con un attore convenzionale, più che normale, direi. Però in questi Promessi Sposi Di nuovo siamo riusciti a elaborare un processo in cui le due, diciamo, le due misure dell'artista, quello indisciplinato e quello disciplinato, si incontrano in una lingua, quella italiana, che può nel suo doppio livello di lingua alta e di alto profilo letterario, lingua bassa del subconscio, della violenza interiore, ecco, si sono rincrociate anche qui in un dialogo tra attore alla ricerca di sé e attore che questo sé ce l'ha a volte frammentato, spezzato, diviso.
Mi parli un po' proprio di questo spettacolo, di questo Promessi Sposi, l'adattamento teatrale dal romanzo, chi lo ha curato e che cosa ha evidenziato rispetto alla vastità del romanzo?
Sì, dicevo, prima di tutto noi creiamo un testo. Il testo non è un testo descrittivo, cioè non è un testo che ha a che fare direttamente con la narrazione o con la narrazione degli eventi, ma è questo copione intellettuale ed emotivo. Quindi la prima operazione è quella per noi dell'individuazione dei nodi concettuali, che possono essere salvazione, peccato, giustizia, grazia, violenza, cioè quello che all'interno di un'enormità, di un romanzo che contiene tutte le possibili vicende dell'umano, ecco, individuiamo i nodi concettuali che ci sembrano ragionevolmente incontrare una curiosità, che abbiano, risuonino all'interno del gruppo, che sono appunto una decina di persone con situazioni ed elementi diversificati, quindi non solo per esempio l'ambito morale, ma anche l'ambito emozionale, l'ambito sentimentale. Quindi costruiamo i capitoli concettuali. Su quello la drammaturgia attiva in seconda fase attiva una capitolazione diversa, una titolazione diversa, che sono quelli invece i nodi drammaturgici, quindi attorno a quei grandi temi esplorati e in cui c'è stata questa immersione profonda, noi costruiamo quello che è invece la cornice performativa, i 24 quadri dentro cui il grande testo da loro esplorato viene tradotto, noi usiamo la parola trasdotto, in atti e parole.
Per i nostri ascoltatori che volessero avere maggiori informazioni anche sullo svolgimento del festival, sulle date e così via, possono trovare delle informazioni su un sito?
Sì, abbiamo il nostro sito www.lenzrifrazioni.it/natura e il festival è in realtà un habitat in cui quasi un familiare, in cui il nostro pubblico, i nostri spettatori vengono a convivere, ad abitare con noi questo periodo poetico in cui il lavoro di Lenz e degli artisti si apre allo sguardo esterno. Dal 16 novembre al 1 dicembre tutto avviene a Lenz Teatro a Parma, in via Pasubio 3, che è la nostra sede, la sede di Lenz Rifrazioni da molti anni, in uno spazio architettonico particolarmente affascinante, perché è un'ex fabbrica che abbiamo restituito a funzione culturale, funzione laboratoriale, quindi sono questi grandi spazi molto europei, devo dire ormai rari, abbastanza rari in Italia, e che tenacemente cerchiamo di mantenere nonostante la difficoltà del periodo, la crisi e così le incognite che oggi la nostra città sta vivendo. Insomma, Parma è una città difficile in questo momento, ma noi siamo lì a tenere il testimone della ricerca.
Certo. Grazie allora a Federica Maestri, direttrice artistica della compagnia Lenz Rifrazioni. Vi ricordiamo appunto dal 16 novembre a Parma la 18esima edizione del Festival Natura dei Teatri, e grazie a Federica Maestri di essere stata in nostra compagnia e di avercene parlato.
Grazie a voi davvero, buongiorno.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.